Buonasera a tutti, benvenuti, invito i consiglieri ad accomodarsi che a breve cominceremo con l'appello. Sì, sì. Direi di cominciare comunque con l'appello. Aspetti che...
Allora, procediamo all'appello. Belli, Bizzotto, Boselli, Cerqua, Colombo, Cortese, Crea, De Lorenzo, Esposito, Femminino, Gesmundo, Gianotti, Giovanati, Indovino. Indovino c'è? No. La Loggia, Lardieri, Legramandi, Locati, Medolago, Melone, Molè, Motta, Pagliaro, Pellegrini, Pellegrino, Pellegrino, Perego, Rancati, Sasso, Senesi, Todaro, Turato, con 26 presenti la seduta è valida.
Bene, abbiamo il numero legale, possiamo iniziare. Grazie a tutti per la presenza. Cominciamo con gli interventi dei cittadini. Vorrei dare subito la parola al signor Castellani della cooperativa Bovisasca, della cooperativa Bovisa, perdonatemi, che ci vuole presentare il libro che ci verrà gentilmente omaggiato questa sera. A lei la parola, prego, si accomodi.
Buonasera a tutti, io sono Castellani Renzo, presidente della cooperativa edificatrice Bovisa. Poi ne imbarazzo, portate pazienza, io non sono abituato a queste cose. No. Nostro consiglio è fatto di 9 per 10 persone.
Non si preoccupi, qui è in famiglia.
Ecco. Come avrete già notato, io ho portato una 32 libri che sono quelli che parlano dei quartieri di Milano e dei nostri quartieri in particolare, e poi magari il Bartoli, che è diciamo quello che l'ha fatto questo libro, l'ha costruito nel tempo e poi l'ha dato da fare, ci spiegherà lui magari meglio di come è stato fatto. Io invece ho il compito di dirvi che all'interno di questo libro c'è la storia praticamente delle cooperative nella nostra zona, e sono le cooperative, in particolare la nostra, che dà la casa in affitto a molte persone, perché come sapete per esempio in Bovisa non esiste le case economico popolari del comune o dell'ALER. Esiste solo la cooperativa Bovisa, come saprete, e anche qui a Dergano c'è la cooperativa, case del comune o dell'Aller non esistono. Abbiamo sempre sopperito negli anni a questa carenza praticamente delle nostre zone, che però ci siamo sempre trovati bene. Vi posso dire che attualmente noi come cooperativa abbiamo 130-140 appartamenti più alcuni negozi che vengono gestiti dal punto di vista economico, soprattutto per la gente che è meno abbiente, cioè quelli che non possono permettersi né di comprarlo né tantomeno di avere degli affitti che, come tutti saprete, sono all'esterno. Una cosa che ci tengo a farvi sapere è che noi come cooperativa siamo sempre stati disponibili ad avere un rapporto con le istituzioni. La cooperativa è nata nel 1005 praticamente, cioè 105 anni fa, per cui ha una storia, e se sarete d'accordo, nel futuro avremo magari modo di poter magari conoscerci meglio e farvi vedere quali sono le nostre disponibilità. Io mi scuso ancora per magari non aver detto le cose che, e do la parola ad Aldo, che è praticamente l'autore del libro.
Grazie mille. A lei la parola, dottor Bartoli.
Allora, cari consiglieri, io sono l'autore del libro che fra un po', in occasione del Natale, vi viene regalato, no? Veramente sono il coautore, perché il libro è stato merito mio ed è affiancato dal professor Del Guercio, che è un docente dell'Accademia di Brera. Tenete presente che non è l'unico libro che ho fatto con soggetto la nostra zona, ma ne ho fatti altri due, è il terzo libro che ho fatto, no? Tenete presente che il soggetto del libro è l'area che occupava il vecchio comune di Afori, che nel 1923 è stato assorbito a Milano. Cioè, attualmente i miei libri sono dedicati a 6 quartieri che sono inclusi in questa vecchia area, cioè Afori, la Bovisa, la Bovisasca, Bruzzano, la Comasina ed Ergano. Questi sono i quartieri che interessano il mio libro. E marginalmente anche Niguarda, qualche cosa anche di Niguarda. Lo scopo dei miei libri, e quindi anche di questo, è quello di valorizzare le ex periferie di Milano, cioè puntare su una città policentrica come lo è per esempio Parigi o Londra. Quindi la valorizzazione dell'area dove abitiamo, no? I presentatori del libro che otterrete c'è un senatore, Mirabelli, e poi c'è il direttore dell'Accademia di Brera, no? E dal titolo voi capite che si tratta di un libro che tratta sia della storia della nostra zona, sia di arte riferita alla nostra zona. Cosa vuol dire la storia? Storia vuol dire che fa capo ad una mia passione che è nata decenni di anni fa, quando ero ancora ragazzo, passione alla storia della nostra zona e a documenti che la riguardano. Tenete presente che poi io ho fatto il medico in zona, medico di famiglia, sono nato qui, comunque ho fatto il medico qua, e quindi i miei pazienti sapevano di questa mia passione, e quindi ho una cartolina, ho un documento, ho uno spunto per una indagine, ho un racconto, ho trascorso tutta la mia vita in questo clima. Ma non solo i miei pazienti, dato che noi eravamo molto affratellati come medici di famiglia in questi 6 quartieri, a loro volta hanno invitato anche dei loro pazienti, e quindi mi sono trovato, quando sono stato in pensione, con chili e chili, diciamo decine di chili di documenti che riguardavano la zona. Quindi pensando che cosa che disturbava mia moglie, che non vi dico, no? È tutta sta carta. Quindi ho pensato che era utile che io facessi almeno utilizzare una parte di questo mio sapere in un libro. Poi, perché l'arte? Oltre alla storia, che voi troverete nel mio libro, ci parla di arte. Questo ultimo libro l'abbiamo fatto in collaborazione con l'Accademia di Brera. Cioè, io sono stato negli anni 60, ero presidente del Croce Viola, e abbiamo dato vita ad un circolo culturale per ricambiare, per dare un restituire un qualche cosa ai molti volontari che avevamo in Croce Viola. E allora abbiamo pensato alla cultura. E questo circolo culturale si è orientato verso le arti figurative. Abbiamo fatto capo al più importante sindacato degli artisti di Milano, no? E attraverso di loro venivano organizzate delle mostre e poi venivano a spiegare il perché della loro arte, e in modo si è creato un rapporto tra questo mondo dell'arte e la nostra zona. Questo feeling non è mai morto. Dagli anni 60 è sempre rimasto un qualche cosa acceso in questa direzione. Perciò io ho pensato che era opportuno, proprio per valorizzare la nostra zona, anche usare questo strumento, vedere che gli artisti vengono, dipingono, guardano, vedono, in questa maniera valorizziamo la nostra zona, no? E le cose allora sono andate così. Tra l'altro poi cosa è successo? Che a quei tempi gli artisti non avevano l'assistenza sanitaria, e quindi sono diventato il medico di molti di queste di questi artisti, no? Che venivano gratuitamente, facevo quello che potevo, ed in cambio li mandavo in giro a dipingere aspetti dei nostri quartieri. Perciò mi sono trovato con una collezione di opere d'arte con soggetto la zona. Poi l'Accademia di Brera ha inviato dei giovani, allora giovani studenti, erano specializzanti del secondo anno dell'Accademia, no? E alcuni docenti che sono venuti in zona e si sono messi a dipingere, eccetera, eccetera, aspetti del nostro quartiere. Messi insieme le due collezioni, le ho inserite parzialmente dentro nel libro. In questa maniera è venuto fuori il titolo, no? Storia ed arte. Quando leggerete il libro voi vedrete che, come ha riferito il presidente dell'edificatrice della Voisa, vedrete che sì, c'è dentro la storia del movimento cooperativistico. Questo perché? Perché senza il movimento cooperativistico i miei tre libri non sarebbero nati. Perché addirittura la cooperativa della Voisa, solo se l'accenno che avrei fatto un libro, avevano già stanziato dei soldi per comprarmi. Cioè loro si sono presentati a me, presentati non è giusto, perché anch'io sono stato consigliere in alcune cooperative, cioè eravamo tutti in un giro, no? Mi ha detto: senti Bartoli, se tu riesci a mettere nel tuo libro un recupero del clima che vigeva nell'animo dei nostri fondatori, cioè la fratellanza, l'amicizia, il sogno di una società non mossa dalla sete di guadagno, se tu riesci a rinverdire questi principi, noi è di grande interesse e presseremo, li daremo ai nostri soci. Cerchiamo di farle rivivere questo spirito che purtroppo con gli andar degli anni si sta annacquando. All'altro discorso, dopo un paio d'anni il presidente della Dergano ha fatto lo stesso discorso. A questo punto ho detto: beh, sentite, una copertura economica ce l'ho, a male che vada ci rimetterò qualche 5-6 mila euro, ma almeno mi tolgo una soddisfazione. Contrariamente a quanto pensavo, invece di perdere soldi ne ho guadagnati. Ho speso 24.000 euro e ne ho ricavato 34. Quindi con 34 ho pensato subito di fare un altro libro. È nato un secondo libro, no? E con questo libro anche ho avuto degli utili, che in parte li ho spesi in attività. Per esempio abbiamo fatto in zona la giornata europea del patrimonio, che è costato 2.000 euro, questo l'ho tirato fuori dal libro. Poi ho memorizzato nella rete regionale Sirbec delle fotografie anche lì, e poi mi è rimasto un qualche cosa per fare il terzo libro, no? Quindi, come vedete, questa è la storia di queste tre mie fatiche, che sono durate 16 anni, perché sono libri che per verificare una data o un nome magari bisogna tribulare una settimana, quindi sono libri che se cerca di essere seri. Un'altra caratteristica che troverete è che anche il mondo politico ha partecipato a questi libri, no? E troverete delle presentazioni, ad esempio la presentazione che ho detto prima è quella di un senatore. Questo perché io nella mia professione, oltre artisti, ho avuto anche molti politici. Per esempio ho avuto Mario Colombo, che era segretario della CISL, che poi è diventato presidente nazionale dell'INPS, ho avuto parlamentari, eccetera, 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 no? Tutta gente che, mi piace dirlo, il medico di famiglia conosce tutto delle persone, no? Dove trascorrono il weekend, che tipo di casa hanno, cosa appendono ai muri. Ebbene, sarà cosa di tempo fa, però bisogna dire che tutte le persone che ho conosciuto, tutti i politici che ho conosciuto, era gente della massima stima, era gente veramente che hanno sacrificato la loro vita nell'interesse di tutti noi. Quindi non è vero questo disprezzo che c'è in giro adesso per i politici, per un certo politici sì, ma non per tutti. Comunque sia, io concludo in questa maniera, cioè io metto a disposizione, questo lo dico a Perego, no? Che Perego, lui ci conosciamo da tanto tempo, anzi ha contribuito ai riscontri economici del mio libro, no? Pensate che quando l'ho conosciuto, io mi sono accorto di avere davanti un personaggio che un personaggio non comune, uno di valore, no? E gli ho detto: ma scusi, signor Perego, ma secondo me lei è uno che deve stare come minimo in consiglio di zona, perché non fa il consigliere? E lui mi ha fatto: ma guardi che io sono già consigliere, no? Allora l'ho fotografato e l'ho messo anche in uno dei miei libri, con scritto valido consigliere. Questo 10 anni fa, questo l'ho detto 10 anni fa, e con mia grande soddisfazione l'ho visto a diventare presidente. Comunque sia, io metto a disposizione la mia raccolta di dipinti con soggetto alla zona. Sarei pronto a invitare quelli che hanno dipinto, i docenti e questi giovani artisti di Brera che hanno dato i libri, e secondo me abbiamo un patrimonio che noi possiamo poi distribuire. Possiamo scegliere due o tre di questi docenti che hanno collaborato al libro, ci scelgono le opere migliori e poi decoriamo il nostro consiglio di zona o qualche scuola o anche le scuole con qualcuno di questi dipinti con soggetto alla zona. Io ho finito, se avete qualche domanda da fare sono qua.
Grazie mille dottor Bartoli. Mi spiace, ma purtroppo il regolamento del Consiglio non prevede un dibattito sugli interventi. Io la ringrazio per il regalo, la ringrazio per l'impegno che profonde per i nostri quartieri, per i quartieri del nostro municipio, e senz'altro ci facciamo carico delle sue proposte e vedremo come realizzare e come collaborare in futuro. Grazie mille e tanti auguri. Possiamo già fatto. È la malattia, la nebbia, la regione. Passiamo quindi al secondo intervento dei cittadini. Invito la signora Panetta Maria Rosa ad accomodarsi. Grazie.
Buonasera a tutti. L'intervento doveva farlo un'altra persona che però non è potuta venire, quindi vi racconto io un attimo. Allora, bellissimo l'intervento prima dove si parlava di cultura, e io vi parlo invece di un problema della nostra zona che è la sicurezza. Allora, volevo segnalare, per quanto di vostra competenza e per quello che potrete fare, che ci sono numerosi furti che si sono verificati anche nel nostro condominio nel pomeriggio con le persone in casa, che hanno portato anche la persona in questione poi a star male, a essere anche ricoverata, perché insomma è stato un grande spavento. Quindi ci sono questi problemi, c'è una situazione di degrado secondo me nella via Imbonati, nei giardini e nella via Valtellina, dove è già stato segnalato che il punto di ristoro aperto è un bel centro di spaccio, dove ci sono continue liti e continui problemi. Io penso che queste cose voi le sappiate, vi siano già state dette, non voglio portarvi via altro tempo. L'altra cosa, l'abbiamo segnalata e sappiamo che è stato già fatto qualcosa, la ex scuola media di via Pavoni era stata occupata da degli abusivi che utilizzavano le utenze, e quindi tutto ciò che è abusivo, dove non c'è un controllo, è chiaro che potrebbe essere ricettacolo di malintenzionati e comunque non va bene. Ecco, sappiamo che le utenze sono state tolte, ci aspettiamo, se voi potete, nelle vostre mansioni, fare in modo che vengano messi anche dei blocchi di sicurezza, perché non venga rioccupata questa scuola, creando un centro sicuramente di delinquenza. Ecco. Tutto qua. Ecco. Volevo solo segnalare queste cose. Grazie per l'ascolto.
Grazie a lei per la segnalazione. Non ci sono ulteriori interventi dei cittadini, quindi darei però la parola al consigliere Motta.
Sì, grazie Presidente. Allora, io volevo portare a conoscenza di questo consiglio su una situazione che non mi è chiara, per la quale vorrei delucidazioni possibilmente scritte. Allora, mercoledì scorso i miei bambini sono tornati da scuola con una sorta di circolare interna, perché così sembrava, stampata a fronte retro su un foglio A4, che recitava testualmente, ce l'ho qua: sabato 17 dicembre dalle 16 alle 18 presso la scuola di Diego Guicciardi, la Mimosa International Horizon, con il contributo della Municipalità 9 e il supporto dell'Associazione Genitori, organizza Natale in Dergano. Le famiglie della scuola e del quartiere sono invitate a partecipare ad una serie di iniziative che si svolgeranno presso la scuola sabato dalle 16 alle 18. Il programma prevede un intrattenimento natalizio per le famiglie. Dalle 16 parte la festa, le famiglie possono entrare e partecipare all'evento, sarà presente un'animatrice per intrattenere i più piccoli. Alle 16.30 una simultanea di scacchi per giovani ed adulti tenuta da un giocatore di livello nazionale, e alle 17 uno spettacolo di magia per le famiglie. Segue buffet alla fine dello spettacolo benaugurante nell'aula magna. Interverranno autorità della municipalità per portare un breve saluto. In calce un coupon da compilare per il giorno successivo, con il numero di partecipanti, adulti, bambini e famiglia, che non so perché distingue, forse vogliono il cognome, non lo so. Si chiede la consegna in segreteria. Ora, questo volantino non presenta alcun logo del municipio, né firme di controllo e di visto da parte di nessuno. Io non ho trovato neanche una delibera che assegna il contributo, quindi prima cosa che voglio capire, allora è vero che quando si danno i contributi si può fare anche a evento eseguito, però credo sia un po' inopportuno. Dopodiché vi descrivo un po' cosa è stata, perché mi ha incuriosito parecchio sia il volantino che poi l'evento. Allora, il foglio intanto, vi ho già detto, sembra una circolare interna, quasi fotocopiata, non voglio e non oso pensare l'abbiano fatto con la fotocopiatrice scolastica, ma comunque non è questo il momento e il luogo dove arrivare a queste ipotesi. Voglio solo dire che non è un volantino appunto di quelli pubblicitari, non esiste nessun documento invito che tappezzasse il quartiere, quindi mi sembra un'iniziativa, non dico privata, ma comunque svolta all'interno della scuola per i fruitori della scuola, non per il quartiere, o quantomeno non è stata pubblicizzata come tale. Il fatto stesso che le adesioni vengano raccolte con un coupon mi lascia perplesso. Poi l'iniziativa si intitola Natale in Dergano. Questa maggioranza che si è fatta paladina delle tradizioni giudaico-cristiane, non capisco come possa vedere in questo programma qualcosa di natalizio, e comunque Natale in Dergano, ripeto, sembra convocare l'intero quartiere, così non è stato. Detto questo, cioè si celebrava il Natale facendo una simultanea di scacchi, ma questo è solo per capire con quale criterio è stata assegnata, perché appunto io la delibera non l'ho ancora vista, assegnata un contributo non so di che entità a questa, che non è neanche un'associazione, è una società cooperativa, quindi non, anche qui chiediamo come consiglio un affitto alle associazioni senza scopo di lucro che prendono in gestione giustamente per loro volontà e loro richiesta un'aula anche scolastica. Su questo, senza una delibera, mi domando come sia potuto avvenire. Ancora, io allora sabato sono andato lì, dunque la festa iniziava alle 4, ma io sono andato alle 5 perché prima non potevo. Non era ancora iniziata, e nel senso, non c'era ancora lo spettacolo, c'era solo una signora, un'animatrice che intratteneva i bambini con bolle di sapone e un po' di musica. C'erano 40 bambini circa e una ventina di adulti. Chi ha preso la... No, ma non sto solo dicendo quello che ho visto, non sto criticando nulla. Arrivo anche a chiudere. Chi ha preso la parola dopo la direttrice, che ovviamente ha ringraziato il Consiglio di Municipio per aver contribuito alla fattibilità della festa, ripeto, non era la festa della scuola di Natale, perché quella si è svolta oggi, era un di più, e che col Natale anche a mio avviso sembrava più una festa di compleanno, per intenderci. Comunque, chi ha preso la parola dopo la direttrice mi è sembrato di capire fosse il presidente di questa società, che
consigliere Motta, la inviterei però a
apertamente, sono le sue parole, ha salutato in contumacia tre membri della maggioranza di questo consiglio, se volete faccio i nomi, ma non penso sia questo il problema, e poi
per favore non intervenite, rinnovo il mio invito, è 1:20 oltre il suo tempo di intervento a concludere brevemente, grazie consigliere Motta.
Sì, arrivo dunque alla richiesta, chiedo una risposta scritta che spieghi i motivi e la ragione per cui si è sostenuta un'iniziativa di questo tipo con un titolo secondo me non del tutto idoneo, e che ricordo e sottolineo ha portato soldi pubblici a una società. Non sto dicendo che è illegale, lo so che si può fare, però è a nostro avviso sempre stato
stava concludendo brevemente, grazie.
E poi faccio una richiesta di Asti per avere copia della richiesta di contributo protocollata dalla Mimosa International Horizon e eventualmente della delibera di giunta che credo e spero o penso insomma abbia dato la gratuità all'uso dei locali e ha concesso un contributo di cui non so l'entità. Grazie.
Grazie, prego la parola al capogruppo vicepresidente Fiorino.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, il senso del mio intervento stasera è che tutti noi ci stiamo avviando adesso, diciamo, a festeggiare il Santo Natale, che trascorreremo insieme ovviamente ai nostri cari, ed è un momento particolarmente significativo che riguarda la famiglia in generale. Però in questo senso mi sento di dire che noi dobbiamo rivolgere il nostro pensiero, il nostro cuore alle vittime del grave attentato che c'è stato a Berlino nel mercatino natalizio, dove ci sono stati 12 morti e 48 feriti. Tra l'altro in quel luogo era presente anche un'italiana. E più in generale direi che ci sono diversi luoghi che sono teatro di guerra, teatro di attentati, e le vittime sono delle persone inerme che nulla hanno a che vedere magari con la guerra e con altre cose. In questo senso, visto e considerato il momento, mi permetto di chiedere a tutti i consiglieri di fare un minuto di silenzio, di raccoglimento in memoria delle vittime di Berlino e più in generale di tutte le persone che vivono diciamo questi momenti terribili che sono della guerra e degli attentati.
Grazie, prego la parola al Presidente Gardieri.
Mi associo a quello che ha detto il capogruppo femminino, ma volevo aggiungere, in modo che, visto che facciamo una cosa unica, di ricordare Silvia Intra, che tutti voi avete conosciuto, una persona eccezionale che improvvisamente è venuta a mancare. Domani alle 14.45 in via Auxilia ci saranno i funerali, una dirigente dell'AMSA che ha fatto della sua vita il lavoro. Per lei era fino all'ultimo giorno, ha lavorato, mandato l'ultima mail, mi ha mandato il giorno precedente. Una persona speciale, che ce ne sono poche, da cui bisogna prendere esempio, quelle persone che si lamentano, che fanno e ne dicono di tutti i colori senza pensare. Questa persona stava morendo e stava pensando anche al lavoro. Per Milano, secondo me, questa era una persona. Il giorno in cui potrò farlo, ti darò un'onorificenza per Silvia Indra, a cui abbiamo rispetto e facciamo le condoglianze alla propria famiglia. Domani, ripeto, 14.45, via Auxilia, chi può venire, noi parteciperemo come municipio.
Prego la parola alla consigliera Meloni.
Grazie Presidente, mi associo anch'io alle due richieste in questo senso. Vorrei presentare una mozione e poi delle altre. La mozione riguarda le questioni dell'accessibilità e delle barriere architettoniche. Noi nella commissione numero 5 del municipio, con la commissione, che è quella purtroppo dei diritti urbanistici e lavoristici, è stato avviato un lavoro di censimento delle barriere architettoniche. Però io credo che un lavoro di questo tipo vada allargato a tutte le problemi di accessibilità. E quindi a questo scopo io chiedo che venga fatta un'audizione nel municipio con la delegata per problemi di accessibilità, che è Luisa Noria, che sta lavorando presso alle politiche. Chiedo che questa audizione venga convocata anche con la comunità del dottorato, in modo di dare un senso al lavoro di comunicazione che stiamo facendo sul nostro territorio e collocarlo, diciamo, all'interno di un lavoro più ampio che riguarda tutta la città di Milano. Poi ho una richiesta. Aspetti, poi una richiesta che riguarda Piazza Segrino. Farei all'assessore Todaro in quanto assessore del. È stata battuta E c'era anche chi si era offerto per entrare, non è andato in porto questa cosa, quindi diciamo perché è brutto, un'altra edicola. E però l'angolo della piazza è stata rimessa da stare. Mentre guardando il disegno della piazza mi sembra che tutto fosse un tabolare la piazza, e quindi credo che venga messo a dimora un Celtic Australia in quel posto. La richiesta è questa. Noi stiamo finendo quest'anno, e di solito ogni anno a fine anno si fanno i bilanci, e naturalmente credo che sia particolarmente importante fare un bilancio di questi ultimi 6 mesi, perché c'è stato l'avvio dei municipi, si è passati dal consiglio di zona ai municipi, è cambiata la distribuzione delle competenze, alcune competenze che prima erano del consiglio sono passate alla giunta. E quindi io credo che sia utile, come previsto dall'articolo 39,3 del regolamento, che ci sia, diciamo, da parte della giunta un riferire sulla propria attività e come sono stati investiti i pochi fondi che noi abbiamo a disposizione, ma sia utile anche fare un bilancio delle attività delle commissioni consigliari, come ha funzionato il consiglio, che cosa ha prodotto in questi 6 mesi, quali sono i risultati, come sono stati investiti. Poi c'è una riflessione che vorrei fare sulle commissioni, ma forse verrà fuori anche nella discussione delle linee di indirizzo di questa sera. Ecco, secondo me sarebbe utile a questo punto, dopo i 6 mesi, dopo il bilancio, valutare se sia più opportuno redistribuire le competenze all'interno delle commissioni, in modo che sia più funzionale all'attività di espressione di parere, altrimenti dovremmo prevedere più spesso delle commissioni congiunte. E io auspico che poi, quando si tratta di temi di competenza, gli assessori siano presenti anche per dare un po'. Grazie.
Grazie, prego, assessore Giovanacci.
Io vi volevo informare di una cosa che è iniziata oggi e si concluderà domani. Sono stati consegnati oggi i primi pacchi ai CDD, ai nostri quattro CDD di materiale didattico per supportarli nella loro attività. È un'iniziativa che abbiamo voluto realizzare dopo che li abbiamo auditi nella commissione, e dialogando con loro ci è arrivato il bisogno di essere supportati nelle loro attività, e soprattutto poter avviare anche nuovi progetti, nuovi laboratori con i ragazzi del CDD. Per cui oggi sono ogni scatola di questi doni che noi daremo, che verranno consegnati ai centri diurni disabili, contengono materiale didattico per l'ammontare di 800 euro, e soprattutto verrà consegnato un materiale che ci hanno richiesto per avviare questi nuovi laboratori di manualità, che è questa macchina che ha un costo abbastanza elevato, che si chiama fustellatrice, per avviare tutta questa manualità con i tessuti da poter per cui io sono molto contenta di questa cosa, e mi sembrava giusto informare tutto il consiglio.
Grazie, assessore Giovanacci. Prego la parola al consigliere Medolago.
Grazie. Allora, io volevo fare due piccole interrogazioni semplici, una richiesta, e poi volevo, anche se so che non è ammesso, però mi sembra doveroso che l'assessore ci dica il contenuto dei pacchi con comodo. Allora, una interrogazione piuttosto semplice, mi riferisco sostanzialmente a quella famosa seduta municipale dove abbiamo discusso del DUP, e per la quale io ho chiesto il file della seduta. Diciamo che con sorpresa, però mi piacerebbe conoscere le motivazioni, infatti le richiedo, la registrazione parte dall'emendamento 13. Quindi la mia richiesta è di capire, ovviamente non tramite file, ma per iscritto, come mai mancano i primi emendamenti, visto che
visto che qualcuno di questi, anzi quasi tutti questi emendamenti sono stati votati e qualcuno è stato pure riportato nella revisione del DUP, e questo è uno. La seconda interrogazione penso che possa essere considerata un sottinsieme a quello che diceva l'amica Anna Melone. Infatti io chiederei, per quanto riguarda gli spazi multiuso, quante sono le associazioni che hanno richiesto l'utilizzo di questo spazio, il tipo di evento che hanno proposto, l'importo che è stato richiesto per l'utilizzo dello spazio e poi se l'adesione dell'associazione è stata confermata all'utilizzo dopo che noi abbiamo chiesto un importo per l'affitto. E questa qui è la seconda interrogazioncina. La terza è una richiesta che può essere presa in considerazione appunto dall'assessore Giovanati e dai miei amici della commissione a cui fanno riferimento l'assessore. Allora, io il 14 ultimo scorso ho partecipato all'inaugurazione di un murales all'ospedale di Guarda. Questo murales è stato fatto nel reparto di radioterapia. Vi lascio immaginare, radioterapia, i frequentatori di questo ambiente non è che sia gente a qualche problemino, quindi l'importante è che siano accolti in un ambiente, diciamo, che li tenga su di morale. Allora, in quell'occasione ho conosciuto appunto l'associazione, perché è un'associazione che ha provveduto a fare questo murale, che è un inizio di riammodernamento delle strutture per renderle più gradevoli. Allora, io adesso lascerei all'assessore, che poi penso passerà la commissione proposta, cioè quella della Boselli e del mio amico Roberto, chiedendo di convocare appunto l'associazione per sentire le loro proposte e poi perché anche noi facciamo la nostra parte, nel senso che diciamo a questa associazione cosa potremmo fare quando loro presentano le loro richieste. In particolar modo sull'onda di quello che è successo con la commissione dell'ASCO Afori, che sono venuti qui, hanno avuto tante idee, l'assessore Todaro ha spiegato come funzionava la cosa e quindi questo, diciamo che in allegato a questa richiestina c'è un documentino informativo dove l'assessore Giovanati e il presidente e il vicepresidente dell'associazione, che se vorrà fare questa audizione, potranno contattarli e poi vedere a cosa nasce cosa, vediamo cosa succede. Se poi in un momento l'assessore Giovanati ci dice il contenuto dei pacchi, se è ammesso, se non è ammesso, fa niente.
Grazie, prego la parola al capogruppo Sasso.
Grazie Presidente, oggi protocolliamo una segnalazione sull'incrocio via Mainone di Intignano, angolo Santa Marcellina, in cui alcuni cittadini e residenti hanno segnalato che si verificano diversi incidenti causa la scarsa visibilità, poiché chi proviene in auto da via Mainone di Intignano deve dare precedenza, ma per vedere chi arriva deve sporgersi in avanti con l'auto. Da Santa Marcellina arrivano un po' in velocità e quindi sono verificati diversi incidenti, quindi chiediamo che si prendano provvedimenti, anzitutto verificare se ci sono auto parcheggiate sui marciapiedi in prossimità dell'incrocio e quindi eventualmente applicare dissuasori o panettoni per evitare che si parcheggi lì, riducendo la visibilità, ed eventualmente valutare se sia necessario ridurre di uno o due posti auto sulle strisce blu per agevolare gli automobilisti che dare qualche metro in più di visibilità ed eventualmente posizionare uno specchio un luogo opportuno dare un ulteriore strumento visibile. Infine, questo comunico ufficialmente che con questo semestre rassegno il mio ruolo di capigruppo alla consigliera Alessandra Gianotti. Grazie.
Grazie a lei, capogruppo ancora per oggi Sasso, grazie per il suo lavoro. Prego la parola alla consigliera Senesi.
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Brevemente, siccome la assessore Giovanotti ha parlato del bando per il CDG, volevo chiedere se potevate darci un rapporto completo su tutti i bandi, uno per capire su questo CDG, quale materiale, se c'è un elenco, cosa è stato consegnato. E poi gli altri bandi, quelli che riguardavano il materiale didattico per l'infanzia, asili, e l'ultimo, quello sulla povertà, con i bambini bisognosi, come è stato selezionato, in base a quali criteri, è uscita una graduatoria, però brevemente si può fare. Sì, certo, però se questo mi è noto. Chiedevo se potete riferire in aula sui bandi, sulla chiusura di questi bandi, o se preferite mandare una nota scritta ai consiglieri, giusto per dare un'informazione complessiva su come sono iniziati. Chi ha partecipato?
Grazie consigliere, prego la parola al presidente Larvieri.
Sì, due comunicazioni veloci. Al tavolo dei presidenti di municipio avvenuto il 20 dicembre abbiamo incontrato sia l'assessore Rabaiotti che l'assessore Granelli. Con l'assessore Rabaiotti ci ha comunicato che dobbiamo pensare a un progetto tra quelli che abbiamo presentato nel PTO possibilmente realizzabile nel 2017, in modo che ci sia già almeno il progetto preliminare, in modo che il 2018 possa essere realizzato, finanziato. Mi spiego, noi nel 2017 abbiamo messo delle opere, ci hanno chiesto di mettere nel PTO del 2017 quei progetti che erano già previsti per il 2017, in modo che ci siano per questi progetti già o un progetto preliminare o un progetto già in fase avanzata, in modo che poi possa essere finanziato. Ci hanno detto, tra questi sceglietene uno della portata circa di 1 milione, quindi così abbiamo anche un'idea di massima di quale progetto scegliere, in modo che realmente nel 2018 come municipio decideremo quale progetto scegliere, lo scegliamo e poi praticamente questo progetto sicuramente verrà finanziato. Quindi è, diciamo, lui diceva, un regalo in più, un qualcosa in più, oltre ai famosi 16 interventi diffusi, un intervento scelto tra questi da poter realizzare, quindi sarà un lavoro che faremo in commissione, quindi in consiglio, e poi glielo proporremo, ed è da fare per gennaio, si parlava del 10-15, quindi dobbiamo tenerci pronti. Invece con Granelli ci ha illustrato, veramente non ce l'ha illustrato, io ho chiesto che venga qui ad illustrarci sia il nuovo contratto di servizio che appena mi arriva in formato digitale, ve lo giro a tutti così avete già una copia anche voi, ma verrà convocato qui, gli ho mandato una mail di dirci 2-3 date, che possa essere anche il 3 di gennaio, prima è meglio è, il nuovo contratto di servizio tra il comune e l'AMSA, tra il comune di Milano e l'AMSA. In più c'è un nuovo, non è, chiamiamolo pure progetto, una nuova ZTL, quindi LED, Low Emission Zone, cioè vogliono allargare a tutta la città, quindi quello che c'è praticamente in centro, mi spiego, per i tir, per gli autotreni superiori ai 12 metri e per le merci pericolose. Verranno messe delle telecamere agli ingressi e quindi noi dobbiamo individuare un'area di entrata a Milano dove cominciare già con questo progetto. Telecamere, segnaletica verticale, in modo che da ottobre 2017 si comincia con queste nuove norme. Però anche questo va fatto entro gennaio. Ultima cosa, dalla vice sindaco Scavuzzo, è stato scelto il nostro municipio, purtroppo poi dovevamo vederci, ma l'incontro si è prolungato, quindi essendo vice sindaco, il sindaco Sala non c'era, era occupata e non abbiamo avuto modo di parlare. È stato scelto il municipio 9 per portare avanti un progetto pilota sulla falsa linea, diciamo, per darvi un'idea della raccolta del banco alimentare. Cioè verrà indicato, dobbiamo costruire noi insieme in quest'area, individuando, non so, delle aree dismesse o delle aree nostre comunali dove poter fare magazzino. Poi ho chiesto spiegazioni, ma ha detto che poi avremmo avuto spiegazioni in seguito di questo, perché è tutto un po' da costruire e quindi non è che vi so dire molto. Adesso mi manderanno entro oggi, che mi mandavano anche questo in forma digitale, ve la girerò, io anch'io me lo guarderò perché me l'hanno dato così, una cosa cartacea, ma che non dice nulla. Le domande che ho fatto, l'assistente non ha saputo dirmi più di tanto, ho capito cos'è da quello che una raccolta alimentare per dare poi ai bisognosi, quindi è tra raccolta e banco alimentare, quindi dei mezzi che vanno a raccogliere presso i negozi, presso delle persone, chi non so, aziende che hanno del materiale e dei prodotti da poter poi, prodotti commestibili, questi fanno la raccolta e poi fanno la distribuzione. Noi dobbiamo individuare anche delle associazioni che sono disponibili a prendere questi prodotti per poi distribuirli, creare questa catena nel municipio 9. Ed è un progetto pilota che lo dobbiamo fare noi e che verrà poi esteso a tutta la città. Quindi anche questo è qualcosa che noi discuteremo nelle varie commissioni per vedere come costruirlo, tutti i contributi che si possono dare, però aspettiamo che fare un incontro per avere dettagli, maggiori dettagli, perché onestamente io mi aspettavo che, poiché cade sul municipio, mi fa piacere che hanno scelto il municipio 9, questo mi fa piacere, però di solito quando una parte in causa viene chiamata in causa, quantomeno se avesse partecipato, perché l'accordo è tra Comune di Milano, Politecnico, Monza, Brianza, noi non ci siamo, però saremo quelli che lo porteranno avanti. Ripeto, io non mi sono sentito certo di dire no, non lo dico, perché sono convinto che il municipio 9, tutti i consiglieri del municipio 9 sapranno e vorranno dare un fattivo contributo e daremo un valido contributo affinché ritengo che sia meritevole di attenzione. Grazie.
Grazie Presidente, non ci sono altri iscritti, passiamo alla nomina degli scrutatori. Consigliere Cerqua, consigliere De Lorenzo, consigliera Senesi, non ci sono verbali da ratificare, possiamo procedere con il minuto di silenzio richiesto per la vittima della strage di Berlino e per la dottoressa Intra. Grazie, possiamo adesso passare al primo punto all'ordine del giorno. Linee di indirizzo per l'assegnazione di contributi e affidamento dei servizi per l'anno 2017 relativamente alle deleghe delle commissioni istruttorie del Municipio 9. La parola al Presidente Lardieri.
Allora, ci è stato richiesto in data 20 dicembre, quindi dopo che era stata già fatta la delibera, dalla direzione Municipi, quindi dal Dottor Bordogna, di inserire due punti che è semplicemente un'aggiunta tecnica, perché noi non avendo ancora un bilancio, non è stato votato il bilancio, è un bilancio provvisorio, i soldi che comunque vengono stanziati non sono, anche se ci sono, ma in realtà potrebbero non esserci, quindi fanno mettere questa dicitura in modo che noi non possiamo pretendere, non possiamo assegnare contributi se quasi qualora non ci dovessero dare un contributo, non possiamo pretendere nulla perché bilancio provvisorio. Quindi a pagina 19, penultima pagina del, per quanto riguarda la, il punto in questione, linee di indirizzo, penultima pagina, dopo il quinto comma, dopo 19.7.2013, va inserita l'effettiva erogazione dei contributi e l'effettuazione di servizi subordinata all'effettiva disponibilità di bilancio. Secondo punto, la conseguente spesa sarà approvata con successivi provvedimenti. Pagina 19, dopo il quinto comma, dopo 19.7.2013. Allora, penultima pagina, dopo il dato atto che, dopo il quinto comma 2013, vi faccio la fotocopia, dai, vi faccio fare la fotocopia senza che scrivete. Vi faccio fare la fotocopia. Ah no, faccio fare immediatamente le fotocopie. Volete scriverlo o vi faccio fare le fotocopie, come volete? Vi faccio le fotocopie. Vabbè, allora, l'effettiva erogazione dei contributi e l'effettuazione di servizi. Ma vi faccio le fotocopie, facevamo prima. E l'effettuazione di servizi.
È un anno ecologico, Presidente, risparmiamo carta.
Vabbè, è subordinata all'effettiva disponibilità di bilancio. E noi dovremmo andare in dodicesimi, quindi in teoria dovremmo avere 18.000 euro. È subordinata all'effettiva disponibilità di bilancio. Ci siete? Punto successivo. La conseguente spesa sarà approvata con successivi provvedimenti. Poi, nella parte deliberante, la conseguente spesa sarà approvata con successivi provvedimenti. Parte deliberante, dopo il secondo punto, dopo esposte, va ammesso che l'effettiva erogazione, che poi praticamente è una ripetizione di quello di prima, che l'effettiva erogazione dei contributi e l'effettuazione dei servizi è subordinata all'effettiva disponibilità di bilancio, lo stesso punto che c'è nella parte preso atto. La ripetizione di quello che ci viene preso atto, dato atto che. Ci siamo? Ok, grazie. Possiamo proseguire allora.
Grazie Presidente Guardieri. Le linee sono state discusse in commissione. Se non c'è nessun iscritto a parlare, mettiamo in votazione la delibera. Dichiaro chiusa la votazione. 19 favorevoli, un contrario, 4 astenuti. Approvata. Mettiamo in votazione l'immediata esigibilità. C'è l'immediata esigibilità? Sì, sì, c'è l'immediata esigibilità, confermo. Dichiaro chiusa la votazione. 19 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, ed è approvata con immediata eseguibilità la delibera. Passiamo quindi al secondo punto all'ordine del giorno, parere relativo ai piani attuativi di Via Novate, variante LP di Via Moneta 4054 e P Isola di Castiglia. La parola al Presidente Rancati.
Grazie Presidente. Bene. È stata esaminata una nuova richiesta di parere pervenuta dalla Direzione Urbanistica Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica. A seguito dei chiarimenti di ulteriori informazioni, a seguito della deliberazione numero 23 del Municipio in data 20 ottobre 2016, con conseguente rinnovo di richiesta pareri ai sensi degli articoli 22 e 24 del Regolamento dei Municipi, in merito alle seguenti opere, piani attuativi di Via Novate, varianti e piani integrativi di Via Moneta 40 e 54 e piano di recupero Isola de Castiglia. Richiamato il parere negativo espresso dal Municipio 9 con delibera numero 23 approvata in data 20 ottobre, avente ad oggetto i tre piani precedentemente detti, e visto il parere negativo espresso dal Municipio con delibera numero 30 approvata in data 27 ottobre, parere negativo su tutti e tre i piani, è premesso che per il piano attuativo, per cortesia, grazie, premesso che per il piano attuativo di Via Novate verrà redatto apposito studio di impatto viabilità e di verifica dell'offerta domanda di spazi per la sosta pubblica, con specifico riferimento alla vicinanza al nodo interscambio metropolitana M3 con Masina, sono necessari interventi di riqualificazione, potenziamento, messa in sicurezza dei percorsi pedonali ed il potenziamento dell'illuminazione lungo via Calizzano e messa in sicurezza dei percorsi pedonali in direzione via Comasina, sia in direzione quartiere Comasina via Teano, messa in sicurezza e bonifica delle aree comunali lungo il lato sud di via Novate, e vengono realizzate opere di sistemazione a verde delle suddette aree, sia una loro destinazione a parcheggio pubblico lungo il bordo orientale in corrispondenza del centro sportivo, per aumentare la dotazione di parcheggi di interscambio con il nodo Comasina. Per il piano integrato di intervento di via Moneta 4054 si chiede uno studio di fattibilità che proponga una o più soluzioni viabilistiche con lo scopo di ridurre il traffico di attraversamento delle vie del centro storico di Appori, a partire proprio dal presupposto di rendere a senso unico il tratto terminale di via Moneta, condizione necessaria per la realizzazione del marciapiede. Studio di fattibilità per la realizzazione della connessione ciclabile tra la via Pellegrino Rossi e il parco Villa Litta. Riorganizzazione e messa in sicurezza, semaforizzazione dell'incrocio tra le vie Grazioli e Pedroni. Il Municipio 9 comunque ritiene opportuno, anche se non indispensabile nel breve periodo, la realizzazione della passerella ciclopedonale di collegamento tra via Gabro e il parco di Villa Litta, con un progetto più snello e meno impattante. Per il programma integrato di recupero Isola de Castiglia, l'ambito oggetto dell'intervento risulta ottimamente servito dal trasporto pubblico metropolitana 2, ferrovie e passante. Il ripristino dei parcheggi al piano primo e secondo dell'edificio rischia di rallentare, se non bloccare, il completamento dell'intero intervento, fermo da anni e ripartito solo nella metà del 2015. Visto quanto puntualizzato dal settore area parcheggi e sportello unico per la mobilità, la situazione parcheggi nel raggio di 300 metri dell'area, oggetto del PIR, si evidenzia quanto già in essere. Sassetti e Restelli, autorimessa convenzionata di 211 posti. Garibaldi, edificio Podio, due strutture di 298 e 77 posti e in Audi parcheggio pubblico di 482 posti. Più a sud, a circa 500 metri, si possono considerare anche le seguenti strutture già in essere: Varesine 478 posti, De Cristoforo Rosales 123 posti, 25 aprile 333 posti. Preso atto che i tassi di occupazione dei sopradetti parcheggi, questi dati sono stati forniti dal settore area parcheggi e sportello unico per la mobilità, evidenziano una fruizione singola che supera a malapena il 50% dell'offerta. I parcheggi pertinenziali di giorno sono già messi a disposizione degli uffici e tali parcheggi, si chiede che alla sera e nei giorni festivi, potrebbero essere utilizzati dai residenti e anche dall'utenza pubblica che frequenta il quartiere alla sera. A fronte di quanto sopra esposto, per favorire un maggior utilizzo dei parcheggi esistenti, si dovrà prevedere, in accordo e a carico dei gestori del parcheggio, un'apposita segnaletica che evidenzia la presenza di tali parcheggi. La monetizzazione della quota parcheggi, che genera circa 1.600.000 euro, dovrà essere destinata ad interventi dedicati ed urgenti, come ad esempio il risanamento ambientale dell'area comunale di Via Novate. Preso altresì atto che la Commissione Istruttoria Edilizia Urbanistica e Lavori Pubblici si è riunita in data 19 dicembre, esprimendo maggioranza, parere favorevole in merito ai tre piani. Pertanto si chiede di deliberare parere favorevole alla nuova richiesta di parere relativo all'intervento edilizio sopra descritto, tenendo conto delle osservazioni riportate in premessa.
Grazie Presidente Rancati, prego la parola alla consigliera Meloni, capogruppo.
Grazie Presidente. Ma io mi domando che cosa è cambiato rispetto a quando noi abbiamo espresso già per 3 o 4 volte parere negativo. Non mi sembra che siano state date delle risposte. Sia perché il piano attuativo di Via Novata è ancora una fase preliminare, non è ancora stata avviata quella procedura di VAS che dovrebbe valutare anche la compatibilità con le altre funzioni territoriali. E qua mi sembra che nel premesso e per quanto riguarda il piano di Via Novate non si cita il fatto che in quelle aree parta la rete ecologica e quindi c'è la necessità di considerare non solo tutti i temi che sono già richiamati, ma anche la compatibilità con la connessione ecologica che va verso nord e che passa proprio in quelle aree. Per il piano attuativo di Via Moneta, lo studio di viabilistico, che considera in senso lato tutto quello che c'è al contorno, le altre funzioni, le attività degli spedizionieri e l'inserimento di nuove residenze, non è ancora stato fatto e quindi anche questo, in assenza di uno studio viabilistico, diamo un parere favorevole senza avere i dati di valutazione. E invece anche per quanto riguarda il PIR de Castiglia, allora io mi ricordo che quando è stata presentata la delibera la volta scorsa avevo fatto un intervento chiedendo di modificare un aspetto della delibera, perché nella delibera si richiamava la necessità dei parcheggi in relazione a Piazza Gaulenti e all'attività di Porta Nuova. Allora, su Porta Nuova ci sono i posteggi e quelli di Porta Nuova sono stati realizzati sotto la piazza, ci sono i larghi Unaudi, ci sono sotto il Diamante, ma quelli non sono i parcheggi che servono al quartiere Isola. Quartiere Isola dove 2 volte alla settimana parte delle strade sono occupate dal mercato e dove la sostituzione degli esercizi commerciali ha portato a un incremento notevole di esercizi notturni con l'invasione del quartiere da parte delle macchine. Allora io ho letto la relazione che c'era arrivata dagli uffici che davano una visione rosea dello stato dei parcheggi, ma io vi invito a passare di lì qualsiasi sera della settimana, non il sabato e la domenica, sono le macchine in doppia fila su tutta via Borsieri, su Piazza Sendrino, c'è un delirio automobilistico. Allora, o si fanno si obbligano le persone ad andare in un posteggio, che lì c'era un numero di posteggi adeguato ad accogliere le persone che poi si recano in questa parte del quartiere, o si interviene con un controllo più serrato, perché questo crea problemi sia di giorno che di notte. Quindi io chiedo, non ravviso, diciamo, che la situazione sia mutata, che ci siano state date delle assicurazioni di soluzione dei problemi che noi ponevamo, e quindi non capisco perché, per quale ragione, si è passati da un parere negativo a uno favorevole senza aver avuto nulla in cambio.
Grazie capogruppo Meloni, prego consigliere Esposito.
Grazie, buonasera. Allora, questa è delibera sicuramente frutto non soltanto della commissione che si è tenuta da ultimo, ma anche sulla scorta di un dibattito approfondito e reiterato per credo almeno 3-4 commissioni nei mesi precedenti, quindi la materia la conosciamo. Allora, ci sono vari livelli di analisi e di valutazione di quanto è inserito nella delibera. Un primo livello è quello sicuramente che poi prevale nell'intento, no, di chi scrive la delibera, è che giudichiamo le opere a scomputo oneri che ci vengono proposte per quelle che sono, a prescindere da una valutazione legittima sicuramente, ma che un po' è fuori tema rispetto alla richiesta che ci viene formulata. È un approccio legittimo. Io vorrei invece incentrare il mio intervento su un'altra questione, cioè, ma noi, al di là delle singole opere, no, a scomputo oneri e come utilizzare quel gettito che drenano questi interventi, ma ci piacciono, hanno un senso, hanno un perché? Possiamo noi, in questa fase in cui viviamo un momento embrionale, quantomeno della proposta più impattante, che è quella di Via Novate, possiamo in questo momento noi eccepire l'opportunità di un intervento del genere? Cioè, questo voglio dire, io vorrei incentrare quindi la mia riflessione proprio su questo, e quindi mi sarebbe anche piaciuto che la Commissione si chiedesse a monte, ma al di là delle opere che possono essere più o meno condivisibili, che sono poi anche limitate, visto che si tratta poi nell'intervento più massiccio di housing sociale, questo intervento fa il bene al nostro municipio, viene incontro a un'esigenza del nostro municipio di vedere realizzato un enorme complesso di housing sociale, per il quale poi ci dovremo accollare noi e le consigliature poi a venire di tutti i problemi che questo genererà, sociali, di viabilità, parcheggio, servizi. Noi, cioè, voglio dire, la pianificazione la facciamo? Non mi sembra, non ci è stato richiesto d'altronde, mi si potrebbe dire, però forse un po' di intraprendenza, un po' di zelo, un po' di volontà di mettere in discussione delle proposte che arrivano così, semplicemente dal comune, forse l'avremmo potuto fare. Io ci ho provato in commissione anche ad avanzare certi argomenti e cercare di ampliare un po' lo spettro del nostro esame. Però la delibera è stata scritta in questo modo e giustamente c'è chi si assume la responsabilità e l'onere di farlo. Allora, quindi il mio giudizio è sicuramente positivo lo sforzo che ha fatto la Commissione di razionalizzare un po' il quadro presentato dagli uffici e cercare di chiedere con precisione le cose che occorrerebbero, cercando anche di quantificarne il valore in modo tale che sia congruo con il gettito che drena gli interventi. Dall'altro lato però dico, abbiamo liquidato secondo me con troppa superficialità il tema dei posti auto all'isola, perché se è vero che dall'analisi che ci viene dal settore ci sarebbe un'abbondanza straordinaria di posti, cosa che io non ho mai visto sinceramente, però posso essere smentito, i dati non conta soltanto produrli, conta anche dire quando sono stati raccolti, perché se io vado nella terza settimana di agosto a fare questo tipo di valutazione, di esame, è chiaro che poi ho certi risultati. Se invece vado in una normalissima settimana, che ne so, di maggio, o se non parlare di dicembre, allora io dico che questi dati sono macroscopicamente non corrispondenti alla verità. e lo potrei dimostrare andando a fare qualche fotografia tranquillamente. Quindi bisogna anche, secondo me, avere un occhio un po' più critico sui dati che ci vengono forniti, perché poi noi dobbiamo deliberare sul vero, non su una verità rappresentata agli atti. E quindi dico che la questione dell'isola è stata un po', secondo me, sacrificata. Quel quartiere è stato veramente oggetto, peraltro consapevolmente, di disagi ingentissimi in tanti anni, e secondo me era giusto che una fonte, un cespite, una fonte di ricchezza, un plusvalore che derivava da operazioni fatte in loco venisse comunque spalmato a beneficio dei cittadini. Anche perché, ve lo dico, quel tratto di strada, cioè via De Castiglia, in particolare a partire da via Volturno fino a via Sassetti, largo De Benedetti, ve lo dico, cioè, insomma, non è proprio messo bene, non è l'isola scintillante dei grattacieli prendo il tempo di Medolago, grazie. Non è, come dire, l'isola bella, non quella che c'è sul Lago Maggiore, no, l'isola bella, dico, quella appariscente, chic della Movida, è un po' il lato più buio, più malmesso, dove dovremmo ancora un po' intervenire. Quindi, insomma, una serie di riflessioni, di questioni, anche di ragionamenti fatti insieme mi spingono a ritenere che si poteva ragionare su un altro piano, un po' più a spettro ampliato, e anche perché siamo inizio consigliatura, quindi ci possiamo permettere nelle nostre decisioni di, non dico sognare, però allontanare un po' lo sguardo oltre al contingente, oltre a quello che ci viene proposto. Quindi per il resto no, sono state recepite alcune cose che anche avevo segnalato: il collegamento con la pista ciclabile importante tra il parco di Villa Litta e via Pellegrino Rossi, perché dà un senso a quella pista che altrimenti viene veramente mortificata, ci vanno su quei passeggini sì, le mamme o i genitori, ma quella è deputata a fare ben altro. Poi il discorso di via Calizzano, ne avevamo discusso ampiamente in commissione, è giusto che poi venga declinato nello specifico come si intendono quelle opere, perché abbiamo detto, se vogliamo creare dei passaggi in sicurezza per i pedoni dobbiamo gioco forza rinunciare a dei posti auto, e quindi si ripropone di nuovo il problema: come garantiamo certi servizi, come per esempio gli stalli per le auto, in un quartiere che è già inflazionato e ha penuria di questo tipo di cose. Quindi personalmente reputo lo sforzo anche interessante, ma non mi esprimo positivamente, mi esprimerò con un voto di astensione per rispetto dei lavori della commissione, perché oggettivamente ci siamo visti e ne abbiamo discusso, però perché io non condivido a monte l'idea di quel lavoro ingentissimo, enorme, sproporzionato, secondo me fuori luogo, che l'amministrazione insieme all'operatore privato vogliono realizzare. E dirò anche che questa moda dell'housing sociale, e dico una cosa un po' pesante, è un po' un modo attuale per mettere la politica nell'angolo e fare gli affari soltanto di gruppi e di costruttori, quelli che a Roma chiamano i palazzinari, perché questo, come dire, dà la possibilità all'operatore sicuramente di vendere, perché ha dei prezzi più concorrenziali rispetto alla media del mercato, ma fa scaricare tutte le responsabilità di urbanizzazione, per la viabilità, creazione di servizi, pianificazione, eccetera, 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 il verde, tutto sull'amministrazione. Siccome ne sappiamo che fino ad oggi gli interventi in questa direzione venivano realizzati unicamente per le nuove costruzioni, ma non solo, anche per le ristrutturazioni, con gli oneri a scomputo delle stesse, è chiaro che noi ci stiamo inserendo in un cosiddetto cul-de-sac, dove non riusciremo a garantire a chi andrà a vivere lì delle condizioni dignitose, ecco, che siano degne per l'appunto di una città come Milano. E quindi hai voglia di parlare della Comasina, della riqualificazione e del bel vivere? Non sarà un bel intervento. Io mi auguro che nelle prossime occasioni la Commissione abbia la possibilità di tornare su questo punto, cioè sulle ragioni principali, sulle ragioni ultime, se non prime, per capire se questo intervento sa da fare o meno. Per quanto mi riguarda, già da ora sarebbe opportuno attivarsi e opporsi con tutti gli strumenti di cui disponiamo, senza ammiccamenti al comune, senza, come dire, sotterfugi, senza trattative, dicendo chiaramente no, non se ne parla. Infine, mi chiedono i colleghi, l'avevo chiesto anche io prima, cercando di sondarne la possibilità, la votazione per parti separate, per parti separate di questa delibera. Se possibile, sarebbe molto gradito dal nostro gruppo.
Grazie consigliere Esposito, prego capogruppo Sasso.
Grazie Presidente, per motivare anche insomma, la mia astensione al voto, se non addirittura contrario, potrei essere anche favorevole al parere circa le opere di urbanizzazione secondaria con la realizzazione della passerella, anche se qui viene scritto che non viene dato per certo, ma solamente se si ritiene opportuno, e quindi se poi non la fanno ci dobbiamo tenere quell'obbrobrio lì. Invece per quanto riguarda le altre varianti, crediamo che il quartiere sia già abbastanza sovraccarico di apparati edilizi e di mobilità congestionata, che invece bisognerebbe fare un piano di depotenziamento di tutta l'area, che è così, che invece qua non si vede. Grazie.
Grazie capogruppo ancora Sasso, prego futura capogruppo Gianotti.
Grazie. Sostanzialmente, andando molto in breve, mi aggancio un po' ai ragionamenti che ha fatto il consigliere Esposito. Più che altro quello che non mi convince tanto nel passaggio da parere negativo che abbiamo dato per ben due volte parere favorevole, il fatto che comunque noi non abbiamo avuto rassicurazioni su quello che effettivamente tra noi ci siamo permessi di consigliare, dare indicazioni, fare richieste, ma abbiamo ricevuto diciamo delle ipotesi come risposte su cose che non sappiamo come effettivamente poi andranno a realizzarsi. Per quanto riguarda invece la passerella ciclo pedonale, in particolar modo io ero rimasta, magari mi sono persa qualche passaggio, che il progetto così com'era diciamo non era di gradimento di nessuno che avesse detto che era un progetto diciamo valido, e che il comune stesso comunque sosteneva che non ci fossero comunque soldi per realizzarlo, quindi non si poneva nemmeno più la questione di realizzare quella passerella, così ero rimasta. Per quanto riguarda e si consigliava comunque di verificare come si potesse comunque gestire la viabilità di quell'area che era difficoltosa. L'ipotesi anche del progetto di una passerella più snella, impattante, cioè è un'ipotesi questa che si pone, però totalmente slegata da quelli che sono i dati che abbiamo alla mano ora. Quindi non capisco come il porre delle ipotesi possa convertire il parere da negativo a favorevole. E qui chiudo, penso che mi asterrò un po', considerando appunto che c'è stato comunque del lavoro e anche un tentativo di far convergere le idee differenti che pure c'erano, però la conclusione mi sembra non collimante con tutte le riflessioni che abbiamo fatto. Grazie.
Grazie a lei consigliere Gianotti. Non vedo ulteriori iscritti, purtroppo consigliere Esposito non ci sono gli estremi per poter procedere per la votazione per parti separate, quindi metto in votazione la delibera. Dichiaro chiusa la votazione. Venti favorevoli, due contrari, quattro astenuti, viene approvata la delibera. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, mozione avente per oggetto campagna di prevenzione e informazione delle malattie a trasmissione sessuale. La parola alla presentatrice, la consigliera capogruppo Melone.
Grazie Presidente. Questa mozione l'ho presentata il giorno 1 dicembre, giornata mondiale per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie a trasmissione sessuale, e mi sembra importante, visto i dati che venivano pubblicati proprio in quei giorni dell'aumento di questo tipo di malattie, di una ripresa del contagio da HIV, mi sembra importante affrontare questo tema che riguarda soprattutto la popolazione giovanile, detto che i contagiati hanno età intorno dai 25 ai 35 anni, in maggioranza di nuovi contagi, e quindi credo che sia importante attivarsi per, come al solito, le nostre poche forze, le nostre poche risorse, metterle in relazione con le attività che già sta facendo la ASL di Milano, che tra l'altro ha i suoi ambulatori che seguono questo tipo di problemi qua vicino in Viale Jenner, e col Comune di Milano che hanno messo a punto una campagna di sensibilizzazione. Ecco, io ho chiesto in questa mozione che l'assessorato alle politiche sociali del nostro municipio si faccia promotore di un incontro con la ASL, con l'assessorato del Comune, per avviare anche delle attività di questo tipo e di sensibilizzazione dedicate ai giovani che vivono, in particolare ai giovani, ma tutti i residenti del municipio 9. Probabilmente sarebbe opportuno anche valutare la possibilità di intervenire nelle scuole superiori, in modo che per i ragazzi questa attività di informazione sia utile per evitare eventuali contagi.
Grazie Capogruppo Melone, prego consigliere Gianotti.
Buonasera. Premetto che non sapevo che ci sarebbe, ho visto la mozione nel verbale, non sapevo che era stata presentata. Io volevo aggiungere qualche dato su questa problematica. La consigliera Melone si è rivolta ha sottolineato la necessità di informare i giovani, però vorrei sottolineare che c'è la necessità di informare anche gli adulti, perché negli ultimi anni, per chi non lo fosse a conoscenza, c'è stato un ritorno di questa tipologia di malattia, un ritorno anche inconsapevole, perché non è più, la diffusione del virus non aumenta più solo nell'ambito della popolazione omosessuale come nelle decadi precedenti avveniva maggiormente, ma proprio per una mancanza di informazione avviene nell'ambito della popolazione eterosessuale. E la cosa importante nell'informazione e nella prevenzione è il fatto che non c'è un controllo, cioè praticamente c'è scarsità di controllo, di verifica, quindi molte persone, facendo una statistica, il 10% dei presenti sono portatori del virus senza esserne consapevoli, perché non si procede a fare i controlli. Ciò significa che si sviluppa anche poi all'interno delle famiglie. La famiglia, abbiamo detto, che è al centro del... Ho un po' di dati perché conosco un po' di persone che hanno questa problematica, quindi sono informata. Quindi il virus si diffonde anche poi all'interno delle famiglie. A loro volta le partner... gli uomini contagiati eccetera, le mogli si trovano ad essere a loro volta portatrici inconsapevoli. La cosa importante nella prevenzione è che con lo sviluppo dello studio, ad esempio il San Raffaele, l'ospedale che è avanti nella ricerca anche a livello europeo, i farmaci che ci sono ora sono in grado di portare la carica virale praticamente quasi a livello, praticamente una persona che si cura e che ha seguito dall'inizio tutte le cure e ha preso per tempo, la cosa torna praticamente quasi negativo, sostanzialmente diventa non contagioso. Quindi è molto importante, non è più lo sporacchio di una volta per cui si muore in breve tempo, però è molto importante essere informati, prevenire dove si può e comunque controllarsi, curarsi, di modo che si evita il diffondere di questa malattia nella popolazione. Quindi io trovo che qualsiasi iniziativa volta a far prendere coscienza di questa cosa a tutta la popolazione, trovo che meriti appoggio.
Grazie consigliere Gianotti, prego consigliere Esposito.
Sì, allora anche su questa cosa un po' di informazione, un po' di studio e si scoprono delle cose straordinarie. È vero che ci sono dei farmaci che adesso salvano per lo più la vita, però costano, hanno dei costi incredibili, sono dei costi sanitari impressionanti, quindi proprio perché è vero che ci si può salvare, quindi è importante, è un valore, e però la diffusione di una cultura di prevenzione è quella che noi dobbiamo favorire, cioè non c'è costo per le istituzioni più basso che non quello di favorire, no, una coscienza critica delle persone, perché poi non ci sia la diffusione del virus. È vero che esso non è più, diciamo, mortale, però ha, come dire, un'incidenza sulla sanità che è veramente straordinaria. Quindi è chiaro che non è un discorso penale, è un discorso di sostenibilità, perché la ricerca ha dei costi incredibili, quindi i brevetti durano come le leggi prevedono, quindi è fondamentale secondo me agire come prevede questa mozione peraltro, ma soprattutto sul versante della prevenzione, cioè favorire fondamentalmente nei nostri spazi, nei nostri limiti, con le nostre possibilità, la diffusione di una cultura verso la prevenzione, che è secondo me il miglior servizio che possiamo fare per anzitutto evitare che si diffonda il virus.
Grazie consigliere Esposito, prego capogruppo Femminino.
Allora, per quanto concerne questa mozione, mi preme rilevare una cosa, che nell'ambito del nostro DUP sono già previste una serie di campagne di prevenzione, e fra cui anche questa per quanto riguarda l'HIV, è prevista appunto una campagna di sensibilizzazione. In questo senso l'assessorato già è alquanto attivato e sicuramente poi sarà opera poi della commissione successivamente di attivarsi, come già sta facendo anche con i centri di aggregazione giovanili. Pertanto, per quanto ci riguarda, visto e considerato che l'abbiamo già previsto, votare questa mozione a nostro avviso non ha senso, e pertanto noi voteremo contro questa mozione, perché sono già ambiti previsti nel nostro DUP.
Grazie, prego capogruppo De Lorenzo.
Sì, volevo solamente sottolineare che la problematica è una problematica molto seria, non si affronta con una mozione, ovviamente, perché è una cosa molto seria, non si affronta con la mozione nel senso che non è univoca, cioè non c'è un solo risultato, non c'è una sola, per poter dire, maniera di affrontare il problema rispetto ad altre, come diceva giustamente anche il collega. La coscienza critica si forma nelle persone non solamente proponendo una prevenzione piuttosto che altre, quindi secondo me, visto l'importanza del problema, e può anche essere scaturita positivamente da questa mozione, cioè di parlarne di questo problema, la commissione giustamente farà il suo intervento, ma non perché non vuole votare questo, ma perché i soggetti partecipativi non sono solo questi, ci sono altri soggetti sul territorio che si occupano di questo problema, tipo la Caritas, che qui non sono citati o non lavorano assieme. Quindi noi vogliamo allargare a più associazioni, a più soggetti che si occupano di questa problematica, per avere tutti i dati relativi a questa campagna, non una campagna univoca che va in una direzione sola. Quindi, come abbiamo fatto con tutte le altre realtà sociali che abbiamo ascoltato, vogliamo ascoltare anche tutte le associazioni, i soggetti che si occupano di questa problematica, perché votare una mozione del genere secondo me restringerebbe molto la problematica e la maniera di intervento. Grazie.
Grazie capogruppo De Lorenzo, prego consigliere capogruppo Meloni.
Se non ci sono altri interventi vorrei dire due cose. Uno, che questa è una richiesta di investire l'intero consiglio e le commissioni competenti di questo argomento, Io ho citato i promotori della campagna, i dirigenti scolastici, i CAG. Nulla vieta che qualcuno presenti un emendamento che io accoglierei di diciamo, attivare questa attività di informazione, di discussione, di sensibilizzazione, coinvolgenti altri enti che si occupano della prevenzione. Questo verrebbe accolto, non c'è bisogno neanche di votarlo, però si tratta di fare un'attività di consiglio ed è il consiglio che indirizza l'assessorato e la giunta a svolgere questo tipo di attività. È nelle nostre competenze come consiglio, quindi io li rivendico a pieno titolo la legittimità di una mozione di questo tipo.
Grazie capogruppo Melone. Capogruppo Sasso.
Grazie Presidente. No, per rispondere a quello che diceva il vicepresidente femminino, il quale citando il DUP dice l'abbiamo già previsto, quindi non è necessario votare questa mozione, ma nel DUP non c'era scritto che l'assessora e i presidenti delle commissioni competenti avrebbero convocato i promotori della campagna, i dirigenti scolastici, i referenti dei centri di aggregazione ed eventualmente i responsabili delle associazioni di cui accennava il consigliere De Lorenzo. Nel DUP non è previsto questo. La mozione chiede che vengano convocati, punto. Poi cosa deciderà la commissione, i contributi che porteranno tutte le persone che sono interessate a questo problema non lo sappiamo ancora. Nel momento in cui le convocheremo prenderemo il consiglio prenderà una decisione adeguata. Grazie.
Grazie capogruppo Sasso. Prego consigliera Sinesi.
Io mi associo nel richiamare tutti i consiglieri sul valore di impegnare questo consiglio in lavori che trattano il tema sulla malattia trasmissibile sessuale. Questa mozione potrebbe essere uno strumento più di dettaglio per avviare specifiche azioni di questo consiglio. Non capisco perché, tra l'altro la proponente ha detto integriamolo con le associazioni che sono state indicate quali mancanti, c'è un'apertura totale perché nel momento in cui ci proponiamo con atteggiamento costruttivo, mi sembra assolutamente che la consigliera Melone lo abbia fatto in maniera molto esplicita, perché non può venire da questo consiglio un voto unanime su impegnare le commissioni, in particolare la commissione per le politiche sociali, a un lavoro che da tutti noi è ritenuto importante. Io non trovo ragione nelle affermazioni che sono state fatte fino ad ora dalla maggioranza nel rifiutare questa mozione.
Grazie consigliera Senesi, non ci sono ulteriori interventi, mettiamo in votazione la mozione. Dichiaro chiusa la votazione. 12 favorevoli, 17 contrari, 0 astenuti, respinta la mozione. Era l'ultimo punto all'ordine del giorno. Prima di concludere il consiglio vorrei augurare a tutti voi delle serene feste di Natale e di fine d'anno e vi invito a un piccolo brindisi nella saletta a fianco. Grazie.